Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, e tutti dicevano sempre: nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Per centrare questo mistero dell'Immacolata Concezione di Maria, la Chiesa ci regala due letture che ci aiutano ad entrare nel cuore di questo elemento importante per la fede. La prima lettura è l'origine della storia. Eva è chiamata la madre di tutti i viventi, ma si potrebbe dire Eva è la madre di tutti i viventi che sono nati con la logica del peccato originale, cioè con la logica del sospetto. Ma Dio mi ama veramente? Ma Dio, se ha creato anche la morte e permette il male, si curerà veramente di me? Un sospetto riproiettato su Dio che poi diventa il sospetto che viviamo tutti e celebriamo in una liturgia terribile, nella liturgia delle relazioni. Quindi questo sospetto diventa esclusione, giudizio, eccetera, le cose che viviamo tutti quanti noi e di cui siamo ancora a conoscenza. Allora, qua è l'origine, la scatoligine, diciamo, della nostra verità. Abbiamo cominciato così. Quando Dio ha voluto dirci qualcosa, quando ci ha chiamato all'esistenza, quando ci ha dato la possibilità di dare il nome alle cose, di cercare noi e stabilire noi la relazione tra le cose, noi abbiamo detto: ma no, non ci crediamo, non ci fidiamo, e abbiamo dato altri nomi e continuiamo a farlo sempre col desiderio, guardate bene, di essere più liberi, e per essere più liberi siamo invece diventati più schiavi, più stolti, e abbiamo anche creato più schiavi. Allora, questa è la storia, questa è la condizione della quale tutta la realtà umana vive, nasce, cresce e muore. Ma dentro questa storia, potremmo dirlo, una storia di peccato, una storia di relazioni sbagliate, una storia di dolore, di sofferenza subita e restituita alla grazia, dentro questa storia, ossia, Dio ha fatto brillare una stella. Quando ha voluto incarnare il suo verbo, cioè quando ha voluto che il suo pensiero diventasse come noi, noi potessimo vederlo, conoscerlo, relazionarci con lui e con lui, le nostre relazioni, e guarire il nostro rapporto con lui, non chiamarlo più Dio, ma chiamarlo Padre, non vederlo più come un essere lontano, discosto e egoista, e che ha messo in moto il mondo e se n'è andato, e succeda quel che succeda, ma come un Padre buono, che là dove il nostro peccato trionfa, pure la sua grazia, la sua misericordia trionfa, quando Dio ha voluto parlarci in questo modo, prima ancora far nascere il Verbo, un esempio, ha preparato un luogo che fosse abbastanza simile a noi, abbastanza simile a Dio. Ricordando il libro dell'Esodo diremmo la fessura nella roccia dove Mosè ha potuto contemplare la gloria di Dio passare. Questo è la Vergine Santissima, Immacolata. Cioè una condizione di libertà, una condizione di libertà che le desse la possibilità di dire sì o no a qualsiasi invito da parte dell'amico terra. Perché questa è la libertà. La libertà non è che Maria dica sì. La libertà è che Maria possa dire anche di no, altrimenti sarebbe condizionata. Noi facciamo fatica a pensare questo, usiamo altri criteri per dire quando siamo liberi. Maria invece lega sempre la libertà al bene. Ciò che è bene può essere scelto come tale, anche quando è incomprensibile, anche quando supera la possibilità che questa donna, questa ragazza ha di conoscere le cose di Dio. Tant'è che quando l'angelo le appare, le dice il saluto piena di grazia al Signore, con te rimane turbata, ma quando l'angelo le dice che lo Spirito Santo scenderà su di lei, perché lei rimarrà altro che turbata, dirà, come sarebbe possibile questo, visto che non conosco uomo, che non è un'obiezione come la faremmo noi, io non conosco uomo, quindi non ho niente, non compro niente, non è possibile. Guardate che questa è la nostra storia, perché se Dio viene a bussare alla porta del tuo cuore e ti dice, oh, quanti anni hai? 20, 30, 60, 75, 80, io ho deciso di prenderti oggi per farti il testimone martire per questa epoca. Tu che dici io? No, non è possibile. Perché? Perché io sono ricco del mio peccato e dunque alla fine se tu mi chiami a testimoniare, gli altri vedranno il mio peccato, non vedranno la mia grazia. Chiaro? Capite come siamo messi noi? Siamo messi così. Noi non diremo a Dio come è possibile questo, diremo no, questo non è stato possibile. Abbiamo proprio altre cose, altre difficoltà, altri ostacoli. Soprattutto non trovare il posto adesso. Chiaro? Allora, Maria invece cosa dice? Come quali sono le condizioni di possibilità? L'angelo dice, nulla è impossibile a Dio. E Maria risponde, ben come sono la serva del Signore. Nulla è impossibile a Dio. Quel peccato originale. Ma è peccato, non c'è stato questo Dio. Nulla è possibile a Dio, quel peccato originale che ci aveva messo nelle condizioni di non poter attendere nulla, di non poter attendere più nulla per noi. Guardate, che lettura avete della storia voi? Come andrà la storia? Andrà a finire bene o andrà a finire male? Dite. Bene o male? Ma dite la verità. Non dite quello che sapete che dovete dire. Dite quello che raccontate alla gente di fuori. Che raccontate alla gente di fuori? Che le storie che avete visto? Male. Cominciano così e così e finiscono male. Come siete contenti quando avete ragione? Nel dire che la storia di quello guarda un po' e finita male, proprio come avevo detto io. Quel matrimonio, quella relazione, vero o no? Questi sono i testimoni sbagliati, dei segni stradali che indicano altre direzioni, non quelle giuste. Bene, perché noi cristiani crediamo che tutto andrà a finire bene perché Dio tiene le fila della strada. Ci versa il vino migliore alla fine di questo banchetto e dunque siamo sicuri che molte delle cose buone le dobbiamo ancora vedere nonostante i pericoli, le difficoltà, la violenza, l'aggressione, il peccato ancora bussa alle porte della nostra coscienza. Bene, allora come ci mettiamo? Come ci mette la Chiesa davanti a questo mistero e davanti alla storia? Ci mette davanti a una porta sana, la porta della misericordia. Che cosa fa Dio? Dio apre una porta di misericordia che è come il cuore di Dio. Non è la porta di Eva per la quale tutti i viventi sono entrati e hanno commesso lo stesso peccato. È la porta della Vergine. Che cosa fa Dio quando ci guarda nella nostra impossibilità, nelle nostre difficoltà? Non usa una legge che ci è sfavorevole, non usa un giudizio che ci mette in soggezione, non usa dei progetti che sono troppo più grandi di noi, così che noi possiamo dire un po' così. Ma ci apre questa porta per dire: anche se il tuo peccato fosse come lo scarlatto, io ti estenderò con il sopo e tu sarai mondato, sarai più bianco della neve e sarai io. Questo è il cuore di Dio. Quando noi allora guardiamo a questa porta aperta della volontà della Vergine, che aderisce alla volontà di Dio, del suo progetto, noi vediamo come Dio ci viene incontro. Ci viene incontro rimettendoci nella condizione di possibilità di essere liberi. Peccato ci aveva reso schiavi. Lui ci ha ridato la possibilità di essere liberi. E vediamo un po', come faresti tu a rendere libera una persona? Pensa bene. Arriva un peccatore che sa di aver peccato, che ha fatto delle cose che tu puoi, proprio puoi dire che sono un peccato. Come fai a rimetterlo nelle condizioni di essere libero? Lo metti in galera? Lo giudichi? Ma se tu lo giudichi e lo giudichi davanti agli altri e lo immormori contro di lui, costruirai intorno a lui una prigione invisibile, ma che diventerà una maledizione. E costringerai anche gli altri a fare ugualmente, a costruire prigioni per il prossimo. Come si fa allora un peccatore che viene e che vuole e che deve tornare ad essere libero perché è figlio di Dio? La Chiesa dice a questi peccatori che si avvicinano: noi rimettiamo non solo il peccato, ma anche la pena del peccato. Questo è il nostro giubileo. Allora, e la dichiarazione di libertà che Dio fa alla nostra vita oggi è una dichiarazione di libertà che tiene conto della nostra immagine e somiglianza, che tiene conto del nostro desiderio di essere riconciliati, ma soprattutto tiene conto del fatto che noi siamo nati per essere liberi e la sua verità ci rende liberi, e questa libertà ci permette non di tornare a peccare, dice San Paolo, ma di onorare la sua misericordia, di dire al mondo quanto è grande e liberante la sua misericordia. E noi stiamo aspettando per vedere con quale linguaggio la Chiesa in questo tempo si aprirà alla misericordia. Una Chiesa fatta di leggi inflessibili che vada a raggiungere il peccato per rinchiuderlo nell'impossibilità della sua crudezza, della sua malizia, non sarebbe una malizia. Ma neanche una Chiesa che lo potreste facendo finta di niente, sarebbe una madre. Questo non sarebbe pedagogico. Ma questa Chiesa sta rinascendo ancora, e ancora e ancora. Si apre alla possibilità che molte di queste ferite vengano guarite, e questo attendiamo. Attendiamo ancora una parola di Dio che si incarni nella storia, e questa è la nostra speranza, questa è la nostra fede. Questo sarà anche il nostro Natale. Questo sarà la nostra coscienza tornata ad essere un po' come l'Immacolata Concezione, una visione della storia liberante, una visione della storia che promuove l'uomo, che non lo uccide, una visione della storia in cui noi possiamo ricominciare a testimoniare l'amore di Dio davanti a gente che lo nega in tutti i modi. Come è possibile questo, mi dirai? Visto che tu non conosci le possibilità di realizzarlo, allora io ti risponderò come l'altro. Nulla è impossibile a Dio. Lo Spirito Santo, che ha permesso che le parole di Dio, che la parola di Dio diventasse carne, che le parole di Dio diventassero la tua preghiera, che l'amore di Dio diventasse il tuo stesso desiderio di raggiungerlo, quello Spirito farà in modo che questa Chiesa si rinnovi e che tu sia messo nella possibilità di realizzare il regno, di testimoniare la misericordia dell'Onnipotente. Amen. Padre Santo e Misericordioso, noi ti benediciamo per averci fatto vedere il mondo e la storia non con lo sguardo dei nostri peccati, ma con l'obbedienza della Beata Vergine Maria, che nella sua Immacolata Concezione non ha dubitato della tua bontà e si è offerta perché il tuo progetto, perché il tuo regno fosse inaugurato in mezzo agli uomini. Anche a lei siamo grati per questo amore che ci ha riservato. Degnati, Padre Santo, di fare del nostro cuore e della nostra vita un luogo della tua presenza, di tutte le cose che ci riguardano, una liturgia del tuo amore e della tua misericordia, di tutta la nostra esistenza, una testimonianza e un martirio, la gloria del tuo nome. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Oggi ancora una volta si celebra la misericordia per tutti gli uomini di buona volontà. Si riaprono le porte che permettono all'uomo di questo tempo di entrare a fruire di questo dono grande che è il perdono dei peccati, la remissione della colpa. Degna di Padre Santo, attraverso questi strumenti, di riconciliare questo tempo a te e gli uomini tra loro, che non dubitino mai del tuo nome. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi abbiamo molte cose da farci perdonare, soprattutto il giudizio che abbiamo usato nei confronti del nostro prossimo. Tutte le volte che ci siamo lamentati per le percosse che abbiamo ricevuto, per i giudizi che ci sono stati fatti, per il cuore duro del prossimo che ci ha impedito di credere, di relazionarci, perdonaci per questa nostra durezza, ma perdona anche quelli che ci hanno fatto del male. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, in questo giorno mirabile in cui noi abbiamo visto, anche se da lontano, la libertà che tu ci hai promesso fin dall'inizio dei tempi, della Vergine Maria Immacolata, fa che anche noi apriamo le porte a tutti gli uomini che si avvicinano alla nostra fede e alla nostra vita. Fa che il nostro cuore sia un luogo dal quale viene diffusa su tutta la terra la tua bontà, la tua grandezza, la tua fedeltà. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, come volesti prepararti un luogo nella storia, nel grembo della Vergine Maria, nella sua coscienza, nella sua anima, nella sua vita, perché albergasse il tuo Verbo eterno, metti a riparo questi tuoi figli da ogni pensiero cattivo, da ogni sospetto, da ogni cosa che riguarda il maligno, da ogni maleficio, da tutto ciò che gli opprime. Te lo chiedo, Padre Santo, per i meriti della Vergine Immacolata e per Gesù Cristo, tuo Figlio e il nostro Signore. Amen.